Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Le 8 e 7 minuti del venerdì mattina, it's the end of the week as we know it. Ultima puntata della settimana del Demone del Tardi e tra poco poi anche il giorno delle locuste con il professor Di Stefano e intanto a dare un po' di pepe al weekend che arriva. È arrivata la variante inglese, così a shakerare un po' la banalità del virus, che ormai nella percezione collettiva sembra essere diventato noioso, innocuo, prevedibile, e invece zac, arriva la variante inglese in un weekend che, lo ricordo, conterrà anche l'appuntamento con San Valentino, quindi se ancora non avete deciso che cosa regalare a Draghi, mi raccomando, avete ancora 48 ore per pensarci. Ad agitare invece la politica è stato il voto su Rousseau e l'addio di Di Battista. Dunque, come sapete, Di Battista ha detto addio al movimento, un po' come tutti i maschi dopo i 40 anni, salvo poi tornare orgogliosamente al calcetto e alla corsetta quando arriva la crisi dei 50. Ma no, 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 Dibba non è così, Dibba è diverso e lo è stato anche negli addii. Il video con cui ieri ha detto addio lo ha girato in cucina, niente libreria da intellettuale sullo sfondo nel più classico dei cliché del webinar, niente scrivania in mogano e foto dei figli come da modello Publitalia del nemico giurato Berlusconi, nemmeno quel perlinato tavernetta da Caurismachi Padano un po' dimesso con Teomondo Scrofalo alla parete che invece piace tanto a Salvini. Nel video dell'addio girato da Di Battista in cucina c'erano lui e i pensili, sobrietà da popolo, più che guerrigliero uscito dalla selva lacandona, quasi ex concorrente uscito dalla cucina di Masterchef. Lui che è stato il Che Guevara di Roma Nord, che a Cuba ha abbracciato la statua del Che mentre nella casa di famiglia troneggiava il busto del Duce, che come il Che girò l'Italia in scooter per dire no al referendum costituzionale, lo stesso scooter a bordo del quale prima di lui amava farsi fotografare Rutelli, ma che nella mitologia barricadiera smetteva di essere scooter e diventava motocicletta guevariana. Più che una mitologia collettiva, una mitologia che Dibba aveva in fondo di se stesso, eppure la sua gente lo salutava con un "sei il nostro guerriero", sempre sulle barricate a fare il capopopolo, anche quella volta che davanti a Montecitorio sbagliò popolo e venne preso a pignate dai forconi che si proclamavano molto più popolo di lui. Ecco, se c'è un eroe dell'anticasta, quello è stato proprio Dibba, contro la casta, contro l'euro, contro l'establishment, contro i poteri forti. "Sono pronto a morire per l'Italia", disse una volta al top della palingenesi rivoluzionaria. E come ricorda oggi anche Concetto Vecchio su Repubblica, comiziava ogni lunedì a casa di un militante della periferia per mostrare che lui era uno che mangiava la pizza con la gente di Giardinetti sulla Casilina. "Lei non mi interrompi", gridò infervorato una volta in diretta TV, perché a Di Maio lo affratellava un tempo anche lo sbagliare i congiuntivi, ma Dibba era giustificato dal fatto che la temperie della barricata spettinava persino la grammatica. Grillo lo riteneva il suo erede prima che arrivasse la rottura. "È stata una bellissima storia d'amore", ha detto nel video con la voce un po' strozzata, di chi prima di diventare un combattente fu animatore di villaggio turistico col nome di Cuore di Panna, sempre coerente, sempre contro, sempre a testa in su, che poi è il titolo della sua autobiografia, quella in cui scriveva così: "Quella volta che mi licenziai, acquistai un biglietto di sola andata per Buenos Aires. Per quasi 2 anni viaggiai in autostop per l'America Latina come una persona qualunque tra la gente qualunque. Viaggiai alla ricerca di spremute di umanità". E pare quasi di sentirlo di nuovo pronunciare a mezza voce queste parole, con quel tono trasognato che più che Fidel Castro pare quello di Verdone che si imbarcò su un cargo battente bandiera liberiana. E così è. Così anche Dibba ha detto ciao, e adesso quel ciao vediamo se, come e quanto peserà sul Movimento 5 Stelle e naturalmente anche sulla politica del paese. Good morning. Good morning. Si scrive dei 5 Stelle in frantumi, un grave vulnus per la demagogia e la battuta impietosa della vignetta di LK che c'è stamattina sulla Prima di Repubblica. Ma al di là della battuta, e per non far arrabbiare il professor Piero Ignazi, la spaccatura dei 5 Stelle, che sono tutt'oggi il partito di maggioranza in Parlamento e tema politico del giorno, e quindi lo inquadriamo naturalmente come tale, perché, come dire, si sono ormai pienamente delineate le squadre in campo: Grillo, Di Maio, Crimi da una parte, Casaleggio, Di Battista, Travaglio dall'altra. E il Corriere della Sera, per esempio, oggi intervista proprio Davide Casaleggio, che scantona un po' alle domande in tutta la prima parte dell'intervista, quando gli chiedono come abbia votato sulla fiducia al governo Draghi sulla piattaforma Rousseau, e lui non sa o non risponde. Quando gli chiedono del no che spacca il movimento e lui scivola via un po' liquido, quando gli chiedono: "Ma una volta eravate molto critici con Draghi e l'alta finanza, sbagliavate prima o sbagliavate ora?", e lui se la cava con un "ora Draghi si trova a difendere gli interessi degli italiani e non della BCE". Invece non scantona affatto quando gli chiedono proprio di Alessandro Di Battista, che ha annunciato di volersi fare da parte, che cosa implica questo per il Movimento 5 Stelle, e la risposta di Casaleggio è questa: "Alessandro è fondamentale per il movimento, è una persona che stimo, in grado di portare avanti con coerenza i principi e le battaglie del movimento. Questa sua scelta dimostra per l'ennesima volta l'onestà intellettuale di Alessandro, ed è proprio di questa coerenza che ha bisogno il movimento. Chi oggi guida l'azione politica del movimento dovrà fare in modo di non gestire questo momento con arroganza, o la larga parte contraria a questa scelta potrebbe allontanarsi". Insomma, fa una evidente scelta di campo, Davide Casaleggio, e soprattutto lancia un monito, che è quel monito che è come sale sulla ferita possibile della scissione. E accanto a Casaleggio bisogna andare a vedere che cosa scrive oggi il Fatto Quotidiano, che come dire, fin da subito, fin dal titolo, manifesta la stizza, la contrarietà rispetto al voto di Rousseau, che ha sancito l'ok al governo Draghi. Insalata Rousseau è il titolo, e subito sotto di che cosa si parla? Di resa incondizionata a mister BCE, giusto per chiarire come si è vissuto il momento, soprattutto dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, che scrive così questa mattina nel suo editoriale: se prima bastava leggere i giornaloni, parte dai giornaloni, per sapere che mai i poteri marci avrebbero consentito al governo Conte, il più sociale, lontano dalle lobby mai visto in Italia, di gestire i 209 miliardi del Recovery Fund, ora basta leggere i giornaloni e vedere i talk show per sapere che cosa ci aspetta nei prossimi mesi. Non sono trascorsi 10 giorni dalla crisi di governo e tutti già fingono di dimenticare chi l'ha scatenata. Cianciano di crisi di sistema come se un bulletto col 2% facesse capoluogo, sproloquiano di fallimento della legislatura populista, vittoria dei competenti sugli incompetenti. Travaglio che poi parla di consultazioni con le mani alzate e le braghe calate, e poi va al punto per quanto riguarda invece il posizionamento rispetto alle scelte del Movimento 5 Stelle. Ora che anche 6 iscritti su 10 dei 5 Stelle, scrive Travaglio, si sono bevuti la super cazzola di Grillo sul super Ministero della Transizione Ecologica e hanno dato il via libera al suicidio del Movimento 5 Stelle, oggi sposo di Berlusconi e dei due Matteo. Ecco, questo è lo sguardo di Travaglio, che poi chiude con un: noi incompetenti come siamo, non abbiamo titolo per suggerire alcunché, ma interpretando il desiderio dei tanti colleghi che si riempiono le boccucce a culo di gallina con crisi di sistema, discontinuità, ritorno della competenza, eccetera, eccetera, auspichiamo che Super Mario si sbarazzi al più presto di tutti i lasciti del triennio dell'incompetenza, e colmi il vuoto con i migliori scampoli di competenza del tempo che fu. Travaglio nostalgico della stagione del governo Conte, evidentemente furibondo e soprattutto, come dire, testimonial della spaccatura politica di Fatto con Grillo e del comune sentire invece con l'ala Casaleggio di Battista. Abbiamo un banchiere, e il titolo ironico e un po' irridente del manifesto che riecheggia il celeberrimo "abbiamo una banca" di fassiniana memoria, ma l'abbiamo un banchiere sta nella bocca di Beppe Grillo nel fotomontaggio di prima pagina. E Norma Rangieri, la direttrice del manifesto, scrive invece che il governo è un rospo da ingoiare, e il rospo più che Draghi è proprio Salvini, ed essendo Salvini, occhio che ci si può strozzare vista la volumetria. Scrive nella chiusura del suo editoriale di prima pagina Rangieri: per i partiti della precedente maggioranza, al di là dell'insopportabile pratica di ingoiare dopo i rospi anche i Draghi, diventa quasi un obbligo partecipare al prossimo governo, nella pur urticante condizione di turarsi il naso di fronte a decisioni che lasciano poco spazio per scelte diverse. Ma c'è un altro elemento sul quale si dovrebbe ragionare: quando Draghi avrà svolto i suoi compiti andremo al voto e il centrodestra si presenterà compatto. Le forze democratiche potranno contrastare l'avversario solo se, e come si diceva una volta, nella misura in cui saranno in grado di affermare un fronte comune nei prossimi anni. Insomma, il dito sul cantiere sempre aperto e mai concluso della sinistra, o di quello che è oggi la sinistra, mentre intanto, come dire, dall'altra parte, nella area di pieno consenso al governo Draghi, come racconta brillantemente questa mattina Tommaso Labate sulle colonne del Corriere della Sera, è tutta una corsa a identificarsi con Draghi, Draghi uno di noi. scrive Tommaso Labate, è uno di noi, ha scandito Beppe Grillo dopo averlo incontrato per la prima volta e prima di iniziare l'opera di convincimento nei confronti della base del Movimento 5 Stelle, culminata nel sì della piattaforma Rousseau, non a caso, scegliendo la formula più urlata nelle curve di uno stadio quando ci si accoglie un grande campione che ha un grande passato altrove. Il core è noto anche ai non appassionati di calcio, uno di noi, ripetuto più volte sulle note di Guantanamera, che pare fosse la canzone preferita di Fidel Castro. E come noi, e i noi adesso sono diventati altri, gli esponenti della Lega che dicono è contrario alla patrimoniale, ha escluso categoricamente qualsiasi aumento delle tasse. E poi ancora si prosegue con l'europeista come noi del Partito Democratico, l'ambientalista come noi delle associazioni ambientaliste ed il Movimento 5 Stelle, e via via così la reazione dei partiti, scrive ancora Labate, né dei loro leader all'avvento dell'era Mario Draghi rovescia il famoso aforisma coniato da Giorgio Gaber all'epoca della discesa in campo di Berlusconi, quel non temo Berlusconi in sé ma temo il Berlusconi in me, che rappresentò una specie di terza via tra il berlusconismo e l'antiberlusconismo più spinti. Oggi, a un quarto di secolo di distanza, non ci sono steccati da abbattere, al contrario, la paura diventa gaudio, la sovrapposizione tra sé e me rimane intatta e si arriva alla condizione in cui ciascuno dei leader politici sembra rivendicare una condizione magica in cui può dirsi felice non tanto del Draghi in sé quanto del Draghi in me, con la sola imposizione di un vediamo e delle sue varianti, adesso vediamo, sì ok, ora vediamo, 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 che ha opposto alle sollecitazioni programmatiche dei leader che sono sfilati davanti a lui nel corso delle consultazioni. Il presidente del Consiglio incaricato ha lasciato un piccolo pezzo di sé alla politica perché la politica potesse poi usarlo come jolly. Il Draghi in me ha folgorato Beppe Grillo, che non a caso l'ha definito un grillino, Matteo Salvini, che l'ha scritto al Sancta Sanctorum dei tagliatori di tasse nonostante il no secco ricevuto sulla flat tax, persino Claudio Borghi, già esponente di prima fila della via leghista del ritorno alla lira, salutato all'abbracciare il salvatore dell'euro come la scelta più sovranista che potessimo fare, un'escalation talmente repentina e rumorosa che ha avuto l'effetto di mettere in sordina la posizione dell'unico partito grande, nato e cresciuto europeista ed eurofilo al 101%, e cioè il Partito Democratico, come scavalcato dal tasso di sé draghismo che in una settimana ha contagiato il resto dell'emiciclo. Così Tommaso Labate a proposito della corsa a identificarsi con Draghi, ma attenzione, perché c'è chi va più in là e naturalmente in un grande classico di megalomania brianzola, questo proprio Silvio Berlusconi, che oggi è stato intervistato da Mediola Mattina sulle colonne della Stampa, un Berlusconi che si dice commosso per l'accoglienza ricevuta, claudicante perché mannaggia è cascato in casa un'altra volta ma sembrerebbe tutto bene, e un Berlusconi che rivendica un po' tutto, cioè rivendica Draghi inventato da lui, che lo aveva voluto non solo alla BCE ma anche a Banca Italia, rivendica l'europeismo del centro di Salvini, perché dice Berlusconi era nostro l'appello perché il centrodestra fosse tra i protagonisti di una soluzione di alto profilo mirante all'Europa, rivendica addirittura di aver scritto lui la carta dei valori del PPE che fu scritta nel 2006 e a cui vuole ancorare Salvini per il futuro, e poi al culmine appunto della senile ma sempre straordinaria megalomania del personaggio rivendica addirittura di essere stato il più grande ambientalista anzitempo di sempre, perché l'ambientalismo l'ha inventato lui 50 anni fa quando costruì Milano 2, sono stato il primo in Italia e in Europa ad aver realizzato new towns nelle quali il verde è protagonista e i percorsi pedonali sono totalmente distinti da quelli ciclabili e automobilistici. Così dunque Silvio intervistato da La Stampa, Silvio dice Draghi l'ho inventato io, sì ma Draghi presidente l'ho inventato io, gli ribatte invece chi? Naturalmente Matteo Renzi, un Renzi che in questi giorni vive di interviste sui grandi media internazionali, Renzi e le interviste seriali all'estero, l'idea di un incarico fuori dall'Italia è il pezzo che troviamo a pagina 8 oggi del Corriere della Sera. Renzi, che come sapete ha detto al Financial Times che quello che ha fatto è un capolavoro, ha citato Machiavelli, la mia strategia, ho fatto tutto da solo con il 3%, che poi ha detto al Financial Times l'Italia è tornata, parafrasando Joe Biden, che ha rilasciato interviste alle Figaro, a Il País, alla CBS, insomma un Renzi, ufficio stampa di Renzi, che sembra abbia quasi utilizzato la crisi come uno spot di se stesso, un promozionale da far girare sui media di tutto il mondo. Come mai, si domanda il Corriere della Sera, qual è il motivo? La risposta che dà il Corriere della Sera è una risposta anche prevedibile: Renzi è consapevole della bassa popolarità di cui gode la sua creatura politica, e visto che in Italia non ci sono i frutti sperati a livello di consenso, sta lavorando a più scenari per il proprio futuro. Nella sostanza, dice il Corriere, e lo si era in qualche modo già scritto, ha un incarico internazionale, non un semplice incarico internazionale, ma stanti i buoni rapporti che ha coltivato con l'entourage del presidente Biden, punterebbe addirittura alla poltrona di segretario generale della NATO che Jens Stoltenberg lascerà nel 2022. Lasciamo Renzi perché, e lasciamo anche, come dire, le cronache della politica, perché abbiamo l'occasione di ritagliarci lo spazio per un bel giallone. Oh, meno male, quelle belle trame gialle da Fox Crime o da Chi l'ha visto, perché il tema è la scomparsa del MES. C'era una volta il MES, il titolo da Sergio Leone, che oggi sceglie Repubblica per il pezzo firmato da Lavinia Rivara a pagina 8. Il MES, la bandiera dei renziani che non sventola più. Insomma, il MES che stava nella categoria OMS o morte sembra essere totalmente sparito. C'era una volta il MES dunque, ma anche la riforma della prescrizione, l'abolizione del reddito di cittadinanza, la bicamerale per le riforme, il ponte sullo stretto di Messina, il cambio dei vertici dell'INPS e dell'ANPAL, la testa di Arcuri e naturalmente il recovery plan erano i pilastri dell'offensiva renziana nella maggioranza giallorossa, le rivendicazioni al centro della trattativa, gli scogli su cui si è infranto il tentativo del Conte Ter. C'erano una volta, appunto, ma ora, come per incanto, non ci sono più, spariti dal tavolo delle consultazioni di Mario Draghi. Eppure il tweet con cui la sera del 2 febbraio Matteo Renzi fischia la fine della partita e mette fine, almeno nell'immediato, alle ambizioni dell'avvocato del popolo è chiaro e circostanziato. Diceva: buona fede, MES, scuola, Arcuri, vaccini, alta velocità, ANPAL, reddito di cittadinanza, su questo abbiamo registrato la rottura e non su altro. Prendiamo atto del niet dei colleghi della ex maggioranza, ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del capo dello Stato. Poco dopo, ricorderete, il presidente della Camera, Sala Quirinale, certifica il fallimento del mandato esplorativo di Fico e si va alla crisi. Tre giorni dopo, venerdì 5 febbraio, nel primo giro di tavolo dell'ex presidente della BCE con le forze politiche a Montecitorio, la parola MES però sembra non venga neanche pronunciata e la domanda in molti sorge spontanea. Italia Viva ha chiesto a Draghi di attivare il fondo salva stati? Lo chiedono per esempio a Ettore Rosato, che risponde: beh no, sarebbe ridicolo parlarne con Draghi, parlare di cose, di problemi della finanza pubblica con uno come lui. E allora la domanda viene fatta poi anche a Maria Elena Boschi e lei risponde: è evidente che non siamo innamorati dei soldi del MES e dunque la fine di un grande amore, ma ne valeva la pena? È la domanda che fa Lavinia Rivara alla fine del pezzo. Mannaggia, solamente due minuti. E allora, vabbè, visto che siamo in tema, un paio di note a margine. Innanzitutto, la fine dei responsabili che sono rimasti soli come i numeri primi e superflui come un elettrodomestico bruciato e messo nel ripostiglio, ne scrive Fabrizio Roncone, sempre sul Corriere, degli orfani di Conte, da preziosi a superflui. E poi c'è una piccola storia minuta che invece riguarda un attore che si chiama Nicola Acunzo, che ha fatto per esempio Il giardiniere di Castel Gandolfo nei Due Papi, è andato in onda su Netflix, che ha interpretato Ponte, l'usciere di Angelo Garzo nel Commissario Ricciardi, e che non è solamente un attore da fiction, ma è anche un deputato eletto nel 2018 nelle liste del Movimento 5 Stelle, poi peraltro cacciato dai grillini, uno di quelli cacciati per le mancate restituzioni. E Nicola Acunzo, oltre ad essere attore e deputato, è anche nel consiglio della vigilanza RAI, è uno dei membri della vigilanza RAI, ed è stato sollevato un problema di conflitto di interesse tra un deputato che interpreta l'usciere di Angelo Garzo nel Commissario Ricciardi fiction della RAI e un membro della vigilanza RAI, per dire in quali punti anche folcloristici poi il cortocircuito delle cose della politica ci possa portare. Niente, volevo parlare anche un po' di cicoria e di Larry Flynt, uno dei più famosi editori della storia dei media Eros, a cui anche Milos Forman aveva dedicato una bella pellicola cinematografica, ma il tempo è scaduto, quindi do la linea alla GR delle 8.30 con Luigi Ambrosio, e poi tra poco Il giorno delle locuste insieme al professor Di Stefano e anche al professor Santoro. Ci sentiamo tra qualche minuto. Ciao!